credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Allargare gli Orizzonti. Oggi andiamo idealmente a teatro e lo facciamo per vedere idealmente uno spettacolo che è in scena al Teatro 2 fino al 12 dicembre prossimo e di cui è interprete, autore, regista Riccardo Castagnari, che è nostro ospite qui in studio. Benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutti.
Il titolo dello spettacolo è Il bello non è più di moda, ovvero Made in Italy alla ricerca del genio perduto. Uno spettacolo che parte già con un'affermazione un po' amara, diciamo, in qualche modo. Mi sembra che già un po' all'inizio dello spettacolo si dica un pochino che cos'è. Non è tanto un'operazione, è anche, c'è della nostalgia ovviamente in quello che rappresenti, ma è anche proprio, si sente l'amarezza di un attore che si trova circondato, suo malgrado, dalla banalità, che è la cosa peggiore che si può
Sì, infatti il titolo, diciamo, è molto lungo, ma volutamente è un titolo da Bert Müller, perché così già inquadra un pochettino quello che poi il pubblico vedrà. Sì, c'è una profonda tristezza da parte di chi è sulla scena, perché purtroppo tutte le belle cose sembrano proprio andate perdute. Quello che era il genio ormai non c'è più, perché è rimasto il banale. Quindi lui, che sono io sulla scena, ma diciamo è l'attore, dice non mi resta che guardarmi indietro per trovare qualche cosa di bello. E da lì parte un... Non penso che sia solo un repêchage, un ripescaggio di tutto, è un riproporre grosse cose, grandi nomi, ed è un omaggio chiaramente a chi non c'è più, ma anche a chi c'è ancora, perché secondo me noi gli omaggi li dobbiamo fare quando le persone sono ancora qui, non quando non ci sono. Purtroppo da noi ci si accorge del valore di una persona quando questa è scomparsa, questo è molto brutto. Quindi si parte da Millì, che ho avuto la fortuna di incontrare quando ero in accademia, giovanissimo aspirante attore, e da lì parte questo viaggio alla ricerca appunto del genio perduto.
Parlando appunto di Millì, c'è un momento molto divertente in cui appunto l'attore protagonista della cosa dice di essere andato in un negozio di dischi a chiedere,
certo,
dei dischi di Millì, e la commessa dice Millì come?
Questo un po' è il dramma dei giovani di oggi. Infatti purtroppo io perlomeno ho avuto ancora la fortuna di poter vedere i grandi del teatro italiano. E per i giovani che partono oggi e che vogliono fare gli attori, io mi domando, ma da che cosa sono spinti? Perché? Perché in effetti poi non ci sono più questi grandi nomi. Infatti nello spettacolo si parla da Rina Morelli a Paolo Stoppa, da Edmond Aldini ad Aldo Fabrizi. Poi gli omaggi veri e propri, oltre a Millì, sono a Paolo Poli, Leopoldo Mastelloni, Elio Pandolfi, che fortunatamente ci sono ancora, lavorano ancora, però i grandi proprio, gli attori giovani non li conoscono, quindi che tipo di futuro ci può essere? Ormai siamo circondati veramente dal banale ed è preoccupante questa situazione, perché purtroppo...
E infatti la risposta dei giovani attori al perché vogliono fare l'attore, dicono una serie di opzioni, ma non teatro.
Certo. televisione, fiction, soap opera, il reality show, che io attacco, anche se in maniera garbata, però lo attacco, perché poi... Sai, finché rimane nel settore televisivo la gente è libero di vederlo più o meno, ma poi quando una volta i nomi della televisione venivano presi dal teatro, Adesso purtroppo c'è l'operazione inversa, che per fare andare la gente a teatro devi prendere anche il piccolo nome televisivo che viene da un Grande Fratello o piuttosto che da un'altra cosa, e allora lì l'operazione inizia a non tenere più conto della professionalità, del talento, della bravura, e si va su altri campi, su altri binari che poi chiaramente sono destinati poi a deragliare questi treni, perché è chiaro che non vanno nella direzione giusta. Però insomma, per tornare allo spettacolo, lo spettacolo è molto cantato, è molto divertente, accanto a me c'è Andrea Calvani, chiaramente al pianoforte, che ormai andiamo in tandem ormai da 10 anni, e c'è un giovane attore che si chiama Igor Petrotto, che ha 25 anni e che riveste un ruolo chiave, perché non si sa bene se è un mio passaggio di testimone, se è un giovane attore di oggi, però lo lasciamo così in vago, così chi poi ci viene a vedere magari alla fine ha una bella sorpresa, perché comunque insomma è un po' la trovata chiave certo. dello spettacolo.
Sì, sì, sì. E quindi viene costruito un pochino come un dialogo, alcune sono proprio delle scene che vengono appunto recitate e dialogate. Lo spettacolo è tutto costruito, noi adesso abbiamo parlato anche con un po' di malinconia di questo, di questo passato, ma in realtà lo spettacolo è pieno d'arguzia, pieno di divertimento, proprio a mostrare come il appunto alla base di queste canzoni o di questi sketch c'era un'ironia deliziosa, c'era un divertimento intelligente, c'era una capacità appunto di scambiare delle battute e anche con una padronanza della lingua italiana, che non mi sembra, da poco.
Infatti il cuore centrale è un po' Petrolini, che io ripropongo. E devo dire che io rimango sorpreso ogni sera come la comicità di Petrolini, che poi appartiene agli anni 10, agli anni 20, incontri il favore del pubblico in una maniera incredibile. Quindi non c'è nulla di vecchio in quello che ripropongo, perché è ancora attuale, è ancora ironico, è ancora spiritoso, è arguto, è pieno di proprio di talento, nel modo in cui è stato scritto, nel modo in cui è stato interpretato dagli attori all'epoca, e vedo che comunque è attuale, perché la gente ride, la gente risponde, la gente si diverte. Quindi non è vero, non è un vecchiume, ma è comunque, sai, il vecchio il bello dovrebbe sempre essere di moda, e fortunatamente, ecco, quello che mi consola è che la gente ancora lo riconosce il bello. E quindi, per quello che dico, corriamo ai ripari prima che sia troppo tardi.
Prima che non sappiano più cos'è.
Sì, perché poi, sai, la televisione, è chiaro, ci bombarda in una maniera talmente forte e potente che veramente in quest'opera di diseducazione poi alla fine riesce vincente, chiaramente, perché poi sai, è come quando si ripete una bugia all'infinito, poi quella bugia diventa realtà.
Certo.
È lo stesso, è qui, quindi insomma... cerchiamo di correre ai ripari, ecco, certo. Questo che voglio un po' dire.
Sì. Tra i vari omaggi ce n'è anche uno non dichiarato, ma è quello che apre e chiude lo spettacolo, ed è una grande artista romana, Gabriella Ferri.
Gabriella Ferri, sì, infatti. Diciamo che quello non è dichiarato, forse proprio per un pudore verso il modo in cui purtroppo ci ha abbandonato. Allora, tanto comunque è talmente riconoscibile, perché certo. La canzone è sempre, quindi è proprio Gabriella Ferri. E mi è piaciuto farlo proprio come inizio, come apertura e come chiusura, proprio perché comunque racchiude un certo tipo di discorso, anche perché secondo me se Gabriella Ferri ad esempio fosse stata francese, secondo me sarebbe ancora tra noi. È amaro dirlo, però insomma.
Sì. Nella parte finale dello spettacolo c'è tra l'altro anche, mi sembra, una non so come dire, un atteggiamento anche estremamente etico rispetto al lavoro dell'attore, perché rievochi appunto la tua giovinezza, quindi
certo,
proprio
il
momento in cui sognavi questo lavoro,
certo.
Prima di poterlo effettivamente fare, e questo desiderio di diventare un bravo attore, questo
certo.
Colloquio con l'infinito, tu parli di un colloquio con...
Sì, infatti dico proprio andavo a teatro da solo perché i miei amici avevano di meglio da fare, dopo ogni spettacolo tornavo a casa di notte, dialogando con l'infinito, e chiedevo a qualcuno lassù, ti prego, fa che diventi un bravo attore. Poi dico, ma forse ho sbagliato richiesta, dovevo dire fammi diventare un attore ricco, famoso. Però poi dico, per me forse le due cose erano complementari,
certo.
Perché comunque, anche se invece oggi non è più così.
Sì. E appunto in questa parte finale parli anche di quanto sia difficile anche solo essere degli onesti artigiani, anche certo. senza arrivare sì. appunto alla grandezza.
Sai, l'artista è una parola grossa, però secondo me l'artista poi alla fine è un bravo artigiano, perché comunque è quello il segreto. Infatti i grandi artisti che io veramente ho conosciuto poi alla fine sono dei bravi artigiani. Ed è difficile, insomma, non è da tutti, non è una passeggiata, dico, nello spettacolo. Essere famosi è una cosa diversa, ma insomma, non è...
Però quell'artigianato appartiene anche a quella incredibile, inspiegabile capacità di riuscire appunto in una serata. A un certo punto dello spettacolo si dice anche che a teatro, del teatro non resta nulla, in realtà certo. è come scrivere sull'acqua, certo. no? Perché però quella sera si riesce a trascinare il pubblico da un'altra parte, certo. si riesce a portarli in qualche modo, si riesce a creare quel contatto con l'infinito di cui,
certo. riesce a portarlo parlava. In paradiso, così che il pubblico si ricordi di te almeno per un po'. Inizialmente l'avevo scritto riesce a ricordarsi di te per sempre, però per sempre mi sembrava un po' azzardata come cosa, perché oggi purtroppo siamo trascinati da tante cose, però almeno per un po' ti si ricorda, quindi quello già è qualche cosa, perché perlomeno esci da teatro con l'idea e con la soddisfazione di avere dato qualcosa, certo. anche perché poi il pubblico ti dà molto, quindi è uno scambio poi alla fine. Però insomma, se questa cosa riesce poi a entrare un po' nei cuori, devo dire che la gente esce divertita, ma esce anche emozionata. Quindi come in altri spettacoli, come in Adamo ed Eva, no? dove si toccavano certo. un po' tutte le cose, forse anche qua ci siamo riusciti, che poi insomma è l'intento. Se in teatro non ti emozioni, è inutile che il teatro esista, quindi insomma.
Certo. Bene, grazie allora a Riccardo Castagnari. Ricordiamo ancora anche gli attori e il pianista, naturalmente, che
Andrea Calvani è il maestro che mi accompagna al pianoforte, Igor Petrotto è il mio giovane collega, e siamo in scena fino al 12 dicembre al Teatro 2 in Vicolo 2 Mocelli. Vi aspetto tutti.
Grazie.
Grazie.
Lui mi vuol bene, tanto tanto bene, mi porta a spasso tutti i venerdì. Giunti nel parco dove c'è il laghetto, lui comincia a stringermi, a baciarmi con passione.
Ma quando siete sopra il ponticello, il tuo tesoro, fior di ogni virtù, con il pretesto di guardarvi sotto, spera sempre che tu cada giù.
Però mi vuole bene,
tanto bene.
Però mi vuole bene,
tanto bene.
Mi vuole tanto bene,
tanto bene.
Bene da morire. Nel nostro nido noi viviamo felici, lui mi corteggia come il primo dì, sempre gentile, sempre innamorato, lui continua a stringermi, a baciarmi con passione.
Ma se ti lascia sola sola in casa, il tuo tesoro vuoi saper che fa? Dopo aver chiuso tutte le finestre, in cucina lascia aperto il gas.
Però mi vuole bene,
tanto bene.
Però mi vuole bene,
tanto bene.
Mi vuole tanto bene,
tanto bene. Bene da morire.
La 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 la. Il mio compleanno siamo a Parigi, che felicità, e a Place de Galles sotto i cieli bigi, lui vuol sempre stringermi e baciarmi con passione.
Ma stai attenta, or ti vuol portare sulla terrazza della Tour Eiffel.
Beh, che vuol dire, cosa c'è di male se mi porta sulla Tour Eiffel?
Ma le voleva bene,
tanto bene, tanto bene.
Ma le voleva bene,
tanto bene, tanto bene.
Ma le voleva bene,
tanto bene, tanto bene. Bene d'amore.
La 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 la.
Bene d'amore.
Fino al 5 dicembre prossimo al Teatro Belli è in scena Hard Love, Amore difficile, di Motti Lerner, per la regia di Roberto Silvestri, interpreti Cristina Aubry e Francesco Acquaroli. E Cristina Aubry è nostra ospite qui in studio.
Buongiorno.
Allora, dicevamo, un testo, questo Hard Love, che parla di un difficile rapporto d'amore,
sì,
che si è interrotto 20 anni prima, che, sì, riprende appunto dopo 20 anni.
Perché non si è interrotto.
Perché non si è interrotto, esatto. Nonostante appunto per 20 anni i due protagonisti non si siano visti. E la difficoltà che c'è appunto tra queste due persone è una difficoltà di ordine religioso.
Sì.
Cerchiamo di raccontare un po'.
Allora, la difficoltà è, diciamo, apparentemente di ordine religioso, in quanto siamo in piena Meah Shearim, in piena ortodossia ebraica. E lei è un'ortodossa, e lei che sarei io,
sì,
assolutamente, perciò in quanto ortodossa irrigidita in queste sue norme, in questo suo credo, e lui è un ateo con cui è stata sposata 20 anni prima, che se n'è andato di casa perché non ha sopportato questa religione così dura e così che lo comprimeva così tanto. Lui è un intellettuale, uno scrittore, una persona di apparentemente di larghe vedute. In realtà il punto è proprio questo. Io credo che Motti Lerner abbia toccato un'intuizione, a parer mio, geniale. Ciò che li distanzia non è la differenza ideologica, diciamo, religiosa, che poi potrebbe essere anche un credo, una fede diversa, ma è un'idea, un pensiero,
certo,
una filosofia, ma il fatto che sono assolutamente identici in questa rigidità, in questa impossibilità a fare un passo verso l'altro. Diciamo che hard love, cioè amore duro, amore difficile, come hai detto giustamente tu, è l'impossibilità dell'incontro.
Mm-hmm.
E laddove per incontro si intende sempre in qualche modo il sacrificio verso una posizione così totalizzante, tant'è vero che ci si scambiano, che alla fine lei dirà di lui che è fanatico, cioè questo è fanatismo.
Mm-hmm.
E questa no, è che detta un ateo è una frase molto forte con cui io chiudo lo spettacolo, che sta proprio a dimostrare che le parti sono identiche.
Mm. Lo spettacolo è costruito un po' con questa simmetria, no?
Sì,
perché è diviso in due
assolutamente.
Atti, che si svolge nei due appartamenti di lei,
di Gerusalemme e di Tel Aviv,
esatto,
certo.
E poi invece nell'appartamento di lui nella seconda,
sì,
parte.
Sì, nel Gerusalemme c'è buio, c'è stringatezza, ci si sta male, ci si sta a disagio, si è costretti, quanto invece nell'appartamento di lui c'è disordine, luce, apparentemente libertà, sono opposti. Però poi, appunto, sono due visioni,
sì,
dove ci sono due telefoni, due porte, due campanelli. E l'incedere del testo è proprio assolutamente speculare,
sì,
assolutamente.
Sì. E soprattutto nella parte finale, quando avviene con molta amarezza la sorpresa di vedere in lui invece una chiusura forse ancora maggiore,
sì,
rispetto alla
sì,
possibilità che adesso hanno, perché è rimasta vedova e quindi,
sì,
potrebbero effettivamente sposarsi,
certo,
insomma, ritornare insieme.
Certo.
E impressionante invece c'è in lui un sospetto che lo rende ancora più, che rende veramente impossibile la loro,
sì,
anche perché lui da lei pretenderebbe l'abbandono.
Esatto. Sì,
della
sì,
sua fede.
Infatti lei dice: non ti chiedo nulla se non il mio diritto a credere.
Mm-hmm.
Sì, assolutamente.
È un personaggio che hai amato, ho l'impressione.
Guarda, è stato molto duro, anche perché effettivamente io, cercando anche delle immagini di Meah Shearim, di queste donne,
sì,
di cui effettivamente non sapevo l'esistenza vera e reale, ne avevo solo sentito parlare, ho dovuto un po' documentarmi, capire, vedere come si muovono, ci sono poche immagini, proprio in rete non abbiamo trovato molte immagini. Ho visto un bellissimo film di Amos Gitai del 97, mi pare che si chiama Kadosh, e che parla di due sorelle di Meah Shearim che hanno destini opposti ma molto tragici entrambi, e lì un po' ho capito, visto, mi sono ispirata, però effettivamente è un modello talmente lontano, no? Nelle
sì,
modalità, sembrano suore laiche queste donne, non possono mostrare un pezzo di pelle, hanno i capelli rasati, spesso tenuti
coperti,
senz'altro, sì, coperti. Mi dicevano ieri delle persone ebree che sono venute a vedere lo spettacolo che non possono cantare le donne in pubblico. Ecco, questa è una cosa che non sapevamo. Invece lo spettacolo è pervaso da un canto che è una voce femminile. In realtà la regia ha voluto proprio dare il segno del lamento di lei, sì. E che è molto suggestivo. Però in realtà realisticamente le donne ortodosse non possono esibire la propria voce in pubblico, sì. Perché è considerata impura.
Lo spettacolo mi ha dato intanto un'impressione immediata non appena l'ho visto, cioè quello di uno spettacolo, di un testo straordinariamente ben scritto,
sì.
Che è una cosa abbastanza
una
rara
cosa,
da trovare.
Motti Lerner, questo testo è stato rappresentato per un anno intero a New York.
Immaginavo, sì.
E lui è uno scrittore conosciuto, infatti siamo contenti di portare una novità assoluta in Italia e io mi auguro che Motti Lerner venga conosciuto e rappresentato il più possibile, perché devo dire che questo è un testo perfetto. È un testo veramente perfetto.
Sì, proprio come meccanismo teatrale.
Sì, e in più c'è questa ambiguità che pervade tutti e due i personaggi nello stesso identico modo. E, per cui gli credi e non gli credi dall'inizio alla fine.
Sì, tu dicevi, parte iniziale, no, parla ogni tanto ad alta voce per farsi sentire, sì. da suo marito che è nell'altra stanza, che sta in qualche modo controllando questo, sì. incontro che avviene. Per, riguardo alla figlia appunto,
sì.
di lei.
Perché poi c'è un incrocio di figli.
Esatto, del figlio di lui.
Sì.
Ma,
e la bugia è un elemento portante, perché la, sì. bugia, la finzione è secondo me, a parer mio, un elemento pregnante teatrale, squisitamente teatrale. E appunto in questo testo ce n'è molta di menzogna. Sì. Menzogna a se stessi, menzogna con l'altro, non sappiamo, non capiamo. Fino alla fine abbiamo due personaggi estremamente umani, vabbè, lui è facile per noi occidentali identificarci con lui, con la libertà di pensiero, con peraltro una vita, una madre ortodossa che si è uccisa, per cui c'è tutta un'umanità che viene fuori in maniera più palese. In lei all'inizio è difficile, credo, trovare una valenza umana, però anche questo personaggio invece nasconde poi una grande passione repressa, certo. Perciò una vita costretta, ma dove sotto se vai a scavare c'è un candore, c'è una bellezza, c'è una possibilità d'amore che purtroppo però vabbè, insomma, non svegliamo, sì, troppo, anche se abbiamo detto praticamente tutto.
Sì, sì, no. Ma appunto tu parlavi di questo candore che lei ha. Motti Lerner gioca nel testo alternando la serietà dell'argomento, che insomma si può facilmente immaginare, con l'arguzia, l'ironia, sì. la leggerezza, le contraddizioni che alle volte appunto nel loro discorso appaiono e che, sì. quindi ogni tanto alleggeriscono,
sì.
quasi a livello di commedia,
sì.
appunto
sì.
la situazione.
Sì, infatti lui la chiama commedia e questo è strano. Vabbè, loro hanno un umorismo innegabile che... No, ma ci sono dei passaggi che sono quasi comici, insomma, sì. ci sono anche delle risate qua e là, perché
certo.
effettivamente il paradosso, no? Quando lei va a controllare l'ora del decesso del marito per capire se era vedova nel momento
certo.
in cui loro sono tutte cose...
Sì, anche divertenti. Però quello che veramente esce fuori è che nonostante appunto il personaggio di lei appaia così rigido all'inizio, che quindi... appunto la religione possa anche essere vista nella sua esagerazione, alla fine quello che esce fuori è un enorme rispetto anche per,
sì.
Appunto per il credo di lei, che alla fine appare un credo irrinunciabile,
sì.
per cui piuttosto che quell'apparenza di felicità, quella promessa di felicità, diciamo, che loro hanno atteso per 20 anni, alla fine... credo che una delle battute che tu pronunci sia: io non posso smettere di credere, come se tu ne parlassi,
sì.
di un
chi sono
di una cosa
io
che
senza
la tua
la
essenza
fede.
Esatto,
sì,
esatto.
Questo diciamo che è la sua essenza, lei è completamente, sì. identificata nella sua fede, perciò chi sono io senza
certo.
Dio,
che magari alle volte vive anche senza comprenderla fino in fondo o senza un'assoluta
coscienza,
no. Ovviamente lei non è un filosofo,
no?
Quando parla della sua fede lo fa con molta semplicità, ma in questa, sì. semplicità c'è veramente un elemento di commozione straordinario.
Sì, io sì. sento che lei è un personaggio del genere. Molti, devo dire, molte persone che sono venute a vederlo l'hanno odiata. L'hanno odiata proprio perché, io credo che sia anche in questo momento per noi, in Italia, talmente lontana, talmente...
Sì.
Però io ci vedo una profondità,
sì.
una dolcezza profonda di animo in questa donna. Ci vedo il completo essere smarrita e aver bisogno proprio di questa fede che le dà, è un bastone, è un, certo. È un aiuto, è un...
Sì. E tu conferisci poi a lei veramente una trepidazione, insieme un'innocenza bambina e anche soprattutto all'inizio questa durezza consumata, per cui veramente sul tuo volto passa.
È il dolore che consuma, esatto. Mio caro Rosario.
E passano veramente delle ombre e delle luci bellissime, per cui luci interiori, per cui grazie veramente dello spettacolo che stai portando in scena e che ricordiamo ai nostri ascoltatori, è in scena fino al prossimo 5 dicembre al Teatro Belli, tutte le serie alle 21, tranne domenica 5 dicembre, lo spettacolo sarà alle 17:30, il Teatro Belli a Piazza Santa Polonia, qui
sì,
a Roma, Trastevere.
Sì, volevo ricordare la regia ovviamente di Roberto Silvestri e l'aiuto regista assistente alla regia Laura Squarcia e le scene bellissime di Sandro Scarmiglia,
sì, volevo...
disegno luci di Raffaella Vitiello.
Sì, volevo citare ancora Francesco Acquaroli che abbiamo citato all'inizio, che è il tuo partner in scena, con il quale
bravissimo.
Avete veramente un'armonia straordinaria, quindi veramente uno spettacolo molto, molto bello. Grazie allora Cristina Obri di essere stata con noi e in bocca
grazie
al lupo appunto per le prossime repliche.
Grazie.
Noi chiudiamo questo nostro appuntamento con Allargare gli Orizzonti, che vi ricordo ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.